Newsline Sera.
Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati la newsline serale di Controradio. Partiamo con le notizie dal maltempo, molti danni, strade interrotte, frane, allagamenti, ma fortunatamente nessun ferito in Toscana per questi due giorni di maltempo che ha imperversato prima lungo la costa e poi anche nell'interno. La situazione più critica è stata nella nottata all'isola d'Elba, dove c'è stato un nubifragio ed anche poi nella Maremma, dove la pioggia ha colpito soprattutto il territorio di Orbetello, un territorio di Orbetello dove, secondo quanto dichiara il sindaco, nella notte tra il 12 e il 13 febbraio sono caduti 109 mm di pioggia in poche ore, praticamente la pioggia di un intero interno. L'inverno è piovuto in due giorni, perché questa notte sono verificate altre copiose precipitazioni, cioè 150 mm di pioggia. Colpito anche il territorio oggi della provincia di Pistoia, dove sono attive diverse frane, è chiusa la strada San Baronto per andare a Pistoia dal Lamporecchio, situazione difficile anche in Maremma, dove sempre a causa del maltempo e della pioggia caduta copiosamente da ieri sono in corso, anche con mezzi anfibi dei vigili del fuoco, le operazioni di recupero, assistenza e soccorso a numerose persone ancora isolate nel territorio di Orbetello. Appunto, a causa degli allagamenti le strade non sono praticabili e le case in zone di aperta campagna non sono raggiungibili. Centinaia di ettari di campi coltivati sono ancora allagati tra Albini, Orbetello e Capalbio, dove le precipitazioni intense hanno fatto esondare canali e fossi poderali, trascinando acqua e fango su terreni adibiti a cereali ed ortaggi, inondati magazzini e piani bassi delle abitazioni, operazioni anche nell'area di Albinia, Marsigliana, Parrina. Il maltempo e le forti piogge di queste ore hanno creato allagamenti e frane, oltre che disagi anche nell'Empolese Valdelsa, dove a preoccupare soprattutto il livello del torrente Vincio nel comune di Cerreto Guidi, che nel 2023 esondò e creò ingenti danni nella frazione di Stabia, al corso d'acqua in piena, ma dal comune fanno sapere che è sotto controllo. A Stabia sono chiuse anche alcune strade, allagamenti anche a Empoli, soprattutto a Fucecchio, dove le forti piogge hanno anche danneggiato il teatro Pacini. Dal comune fanno sapere che l'evento eccezionale ha comportato una modifica al corretto smaltimento delle acque meteoritiche che sono infiltrate all'interno dei locali. Ha preoccupato anche l'Arno, per quanto il flusso sia comunque scorrevole, al punto di guardia degli Uffizi l'Arno risulta 2,46 metri. Ricordiamo che il primo livello di guardia scatta a 3 metri, il secondo a 5 metri e mezzo. Al momento l'Arno si trova ad una altezza di 5 metri fuori da Firenze, ma la situazione è definita sotto controllo. Il fatto che l'Arno stia salendo è causa dei vari affluenti intorno, come la Sieve, che è il maggiore affluente in riva destra. Comunque, come dicevamo, non ci sono preoccupazioni al momento, ancora maltempo con precipitazioni intense tra le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Prato. È segnalato, per quanto riguarda i fiumi, il primo livello di guardia per l'Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano, il torrente Stella al primo livello invece a Quarrata. Il comune di Signa ha chiuso per una frana la strada che porta ad Artimino, due scuole chiuse questa mattina invece a Quarrata. E ci sono state problemi per la forte pioggia, come dicevamo, soprattutto all'isola d'Elba. Il presidente della giunta regionale Gianni ha detto poco fa che si attiverà quanto prima per chiedere lo stato di emergenza, una vera e propria bomba d'acqua quella che nella notte ha colpito soprattutto il territorio del comune di Portoferraio e dintorni, dove sono state chiuse numerose strade e si segnalano diverse frane e smottaventi. Il codice giallo per neve e maltempo tempo in Toscana prosegue fino alla mattinata di domani, quando però è previsto un deciso miglioramento, temperature in calo con possibilità di nevicate anche a quote basse, ovvero fino a 300-500 metri, ma questo lo vedremo poi in coda al GR nelle previsioni del tempo. Maltempo, certo, cambiamento climatico indubbiamente, però anche l'uso scorretto molto spesso del suolo che viene fatto. E allora questa mattina abbiamo sentito il parere del professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano.
La natura continua a ruggire cercando di farci arrivare alle orecchie il suo messaggio, ovvero: cara urbanistica, che tu sia di Firenze, che tu sia di Grosseto, che tu sia di Milano, che tu sia di Venezia, devi cambiare pelle, fermare il consumo di suolo, quindi fermare ogni azione che va a impermeabilizzare. E oggi questo non basta neanche più e bisogna cominciare a scorticare la pelle delle nostre città, laddove abbiamo troppo asfalto, abbiamo dismesso che rimane lì e crea impermeabilizzazione, ridare spazio alla natura dopo che per decenni l'abbiamo tolto questo spazio alla natura. Questo quantomeno per ridurre i differenziali termici, per ovviamente aumentare la permeabilità, soprattutto per gli eventi piovosi meno intensi. Quelli intensi dovremmo imparare a gestirli, perché ormai abbiamo costruito un enorme tegame bollente che è il nostro territorio. C'è da mettere, la natura ci sta dicendo questo, ce lo sta dicendo ormai da anni, in Toscana particolarmente, purtroppo. Però appunto sì, vedo che qualche notizia positiva c'è, questo mi fa molto piacere, di qualche iniziativa di depavimentazione. Per rendere credibili al 100% queste azioni dobbiamo anche renderci conto che dobbiamo essere coerenti con tutto l'impianto delle politiche urbanistiche, va bene? Quindi benissimo depavimentare, però Firenze nell'ultimo anno ha registrato ancora un aumento del consumo di suolo, e così molti comuni della piana. Depavimentare, ma continuare a cementificare con l'altra mano, rischia di far diventare anche questa ottima e buona notizia, lo ripeto, agli occhi di qualcuno, un greenwashing, e questo quindi non può funzionare.
È già stata una giornata problematica anche per quanto riguarda l'alta velocità, non a causa del maltempo, ma per un rallentamento sulla linea Bologna-Firenze, per un treno con un guasto che si era fermato in mattinata nei pressi di Bologna. A cascata i ritardi hanno accumulato i vari treni anche un'ora e mezzo a causa del rallentamento. Insomma, nuova giornata di caos sulle linee ferroviarie.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E veniamo alla cronaca. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta per i 3 anziani morti in RSA a causa di un focolaio di gastroenterite. Le ipotesi di reato sono adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari e omicidio colposo. Lo si apprende da fonti inquirenti. Rispetto ai 114 anziani intossicati in 4 RSA di Firenze provincia, al momento non risultano tuttavia indagati. La Procura ha disposto accertamenti di polizia giudiziaria. Nel pomeriggio un comunicato della Sereni Orizzonti SPA, che è l'azienda che gestisce le varie RSA, l'amministratore delegato Gabriele Meluzzi ha detto: non conosciamo le effettive cause dei sintomi accusati dagli ospiti, aspettiamo i risultati dei test microbiologici ordinati sul cibo e sugli anziani coinvolti. Da un primo audit, dice Meluzzi, emergerebbe che le procedure aziendali siano state rispettate. L'ipotesi quindi per quanto riguarda Sereni Orizzonti SPA è al momento una contaminazione all'origine di qualche prodotto alimentare consegnato da fornitori esterni. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Un'interrogazione parlamentare e forse anche una commissione d'inchiesta. La morte di 3 anziani per intossicazioni alimentari che si sono verificate in 4 RSA di Firenze investe in pieno il mondo della politica. Matteo Renzi parla di scandalo assoluto, il presidente della regione Gianni si dice sconvolto, maggioranza e opposizione invocano chiarezza, mentre la sindaca di Firenze Sara Funaro chiede che si faccia chiarezza rapidamente. Sarà la magistratura ad indagare su una vicenda gravissima, mentre la ASL sta svolgendo un'indagine epidemiologica per cercare di contenere il danno. Quello che sappiamo è che la società che gestisce le RSA in questione non è nuova a situazioni gravi. Si tratta della Sereni Orizzonti di Udine, che gestisce 6.000 posti letto in 90 41 RSA tra l'Italia e la Spagna, un vero e proprio colosso del settore che in Toscana gestisce 11 case di riposo per anziani. Nel 2019 un'anziana denunciò gravi sevizie alla Ipitti di Signa. Durante il lockdown nel 2020 la San Biagio di Dicomano vide una clamorosa strage per Covid. Fu aperta un'inchiesta da parte della Procura di Firenze per l'alto numero di morti in relazione alle persone presenti. La San Biagio è tra l'altro una delle RSA coinvolte nei fatti di questi giorni. Poi nell'aprile del 2021 i dipendenti fiorentini e della Sereni Orizzonti scesero in sciopero. Parlavano di carichi di lavoro, di turni insostenibili e di riduzione di ore di lavoro nelle cucine con conseguente scadimento della qualità dei cibi. Precedenti molto preoccupanti per un'azienda ora nell'occhio del ciclone per un fatto che impone non solo chiarezza ma anche una revisione strutturale della gestione aziendalistica delle residenze per anziani, anche in Toscana.
Casi di salmonella, la vicenda dei casi di salmonella nei comuni della Piana Fiorentina qualche settimana fa, proprio in queste ore la Procura di Prato sta perquisendo la società addetta alla ristorazione delle mense scolastiche tra Piana e Mugello e di cui sono indagati vertici per avvelenamento colposo di sostanze alimentari e lesioni colpose. Dopo le intossicazioni di settembre scorso una cinquantina di famiglie si è infatti costituita nel comitato Action Salmonella per chiedere l'accertamento delle responsabilità. La vicenda risale a un periodo, il 2024, in cui peraltro il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie segnalava in Toscana e in Umbria focolai particolarmente gravi di salmonella. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
C'è una svolta nel caso di salmonellosi che a settembre scorso ha colpito 246 alunni e 23 adulti delle scuole di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Barberino di Mugello e Carmignano. Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Sono i responsabili apicali di qualità e servizi, la società per azioni completamente pubblica che gestisce le mense di alcune scuole tra Firenze e Prato. Le accuse sono di avvelenamento colposo da alimenti e lesioni colpose. L'alimento finito sotto la lente della procura è il pomodorino ciliegino crudo che, è questa l'ipotesi, non sarebbe stato disinfettato. Dall'apertura dell'inchiesta, subito dopo i primi 7 casi segnalati, gli inquirenti hanno condotto indagini accurate basate su analisi microbiologiche sulla ricostruzione dei movimenti di produzione, approvvigionamento, manipolazione di alimenti e bevande nelle mense e nelle cucine delle scuole colpite. Ciò che emerge è che la procedura di disinfezione dei pomodorini era stata fatta in maniera difforme dalle indicazioni del produttore del disinfettante Saniclor Ecolab, una leggerezza, se così possiamo definirla, che è costata il pronto soccorso a 98 persone e oltre 23 ricoveri. Le perquisizioni in corso mirano inoltre a recuperare tracce anche informatiche e documenti che contribuiscano a delineare ancora meglio le attività di queste mense scolastiche tra la Piana di Firenze, il Pratese e il Mugello.
Visioni aperte. Parole, immagini e suoni dal carcere. Il 26 e 27 febbraio al Cinema La Compagnia, 2 giorni tra teatro, arte, musica e poesia dalle carceri della Toscana con spettacoli dal vivo per le scuole. Mercoledì 26 alle 14.30 l'incontro sul tema Il teatro in carcere in Toscana e i suoi linguaggi. Alle 17 il ruolo della cultura nel carcere. Chiude alle 21 il documentario Tea Chapi dell'artista J.R. Ingresso libero. Evento a cura di Coordinamento Teatro in Carcere della Toscana e Lanterne Magiche, Fondazione Sistema Toscana con il sostegno della Regione Toscana. A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Sabato e domenica, Yasmine Yugoné in La Peau de l'Espace, un solo sui pensieri propulsori del processo creativo. Cosa vibra tra le superfici cutanee? Dove inizia e finisce la forma nella danza? Quali informazioni intercorrono tra un corpo e un pubblico?
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale. con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Medicina Democratica si costituirà parte civile quando sarà avviato il processo per la strage di Via Mariti a Firenze, avvenuta il 16 febbraio del 2024, nella quale morirono 5 lavoratori nel crollo all'interno del cantiere per la costruzione di un centro commerciale Selunga. Lo annuncia Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, un anno esatto dalla strage. Riteniamo che la individuazione di alcuni indagati da parte della Procura della Repubblica di Firenze, ovvero di chi ha progettato e realizzato la trave che ha schiacciato i lavoratori, sia solo un primo passo per la definizione di tutte le responsabilità, sottolinea in una nota Medicina Democratica, che chiede che venga fatta al più presto piena luce, resa giustizia per le vittime e i loro familiari con il celere avvio del processo vero e proprio. E il 16 febbraio, domenica, ad un anno dalla strage e a qualche giorno dai primi provvedimenti della Procura di Firenze nei confronti di 3 indagati, il quartiere ricorda quel tragico accadimento. Tra le iniziative previste, la mattina alle 10 la cerimonia istituzionale con la scopertura di una targa, alle 11 la commemorazione nella parrocchia con la Santa Messa e nel pomeriggio alle 16 la manifestazione in Via Mariti promossa dall'Assemblea. 16 febbraio. Ieri, in occasione della conferenza stampa, abbiamo raccolto le voci di alcuni aderenti all'assemblea.
Antonio Morese, Cobas, lavoro privato, ma sono anche un abitante del quartiere che il giorno dopo la strage ci siamo raccolti di fronte al cantiere per una veglia in memoria delle vittime, e poi di lì a poco si è intuito da subito, insomma, che in quel cantiere c'erano tutti i difetti del caso, e in concomitanza con questa consapevolezza che è venuta a galla in pochissimo tempo, c'erano anche le vecchie rivendicazioni del quartiere che non aveva la necessità di avere l'ennesimo centro commerciale di grande distribuzione lì nella zona, ma che piuttosto aveva bisogno di spazi verdi in una zona sempre più aggredita dalla cementificazione selvaggia, dove addirittura hanno tirato giù gli alberi pini di svariati decenni, 40-50 anni, che avevano ancora una lunga vita, sradicati dalla strada per far spazio al movimento mezzi per la grande opera del cantiere. Quindi hanno finito di devastare una zona per un'opera che non serviva, che ha causato anche delle morti a causa del sistema lavoro in Italia, che è sempre più afflitto, diciamo, dal cercare quel profitto a tutti i costi. Lavoratori, ci siamo riuniti, abbiamo creato questa assemblea 16 febbraio per la rivendicazione sia di un'area verde in quello che adesso è l'ecomostro della morte, e sia per che quest'area verde venga, diciamo, destinata, venga creata a memoria anche delle vittime, che sia da monito per le generazioni future.
Santo Targetti, a un anno che considerazioni facciamo?
Io ho avvisato in Via Mariti, proprio davanti, ora non ci abito più, ma abitavo lì, e sapevo di queste rivendicazioni di uno spazio sociale per la popolazione del luogo, e noi, diciamo, basta morti sul lavoro, perché questi sono morti uccisi dalla mancanza di sicurezza. E poi, ecco, il quartiere non ha bisogno dell'ennesimo centro commerciale, quindi domenica pomeriggio saremo con questo presidio, faremo anche un piccolo corteo, se speriamo di essere un numero adeguato, intorno all'area. E la mattina ci sarà anche, a cura della parrocchia, una cerimonia religiosa per ricordare i 5 operai. Noi ci troveremo nel pomeriggio perché ci sembra come minimo doveroso rendere omaggio a questi lavoratori e continuare in questa lotta.
Miriam Amato.
Ciao, Miriam Amato, SB Firenze. E noi dopo un anno cosa vogliamo? Intanto chiarezza e giustizia. Però quello che è venuto fuori in via Mariti è veramente la faccia del capitale, che sembra una retorica del passato. Ma tu cosa vedi? Una cementificazione al centro dei quartieri, che invece si richiede spazi urbani e pubblici da poter vivere, ad esempio come il parco che i residenti stanno chiedendo. Invece abbiamo trovato un mostro di cemento in cui all'interno si sono erano accumulati appalti su appalti tipo una matriosca, tanto che il punto ci abbiamo impiegato tanto per capire chi ci fosse presente nel cantiere.
Buonasera Cecilia Del Re, Finanza Democratica, ex assessora all'urbanistica del Comune di Firenze, grazie di essere con noi.
Salve, buonasera a tutti.
Che riflessioni fa lei a un anno dalla tragedia di Via Mariti?
Sì, a un anno da quella tragedia, innanzitutto per le vittime occorre cercare verità e giustizia. Ecco, sono emerse i primi risultati delle indagini, ma occorre procedere spediti ed avere fiducia nella magistratura. Occorre poi anche un impegno concreto per il futuro di quell'area e per quel quartiere. Ecco, a un anno da quella tragedia, invece purtroppo sappiamo che dalla giunta appunto si è stato riferito che ancora addirittura non c'è stato un confronto con Estelunga su questo, sul futuro dell'area, e questo invece è qualcosa che non solo il quartiere ma tutta la città aspetta di conoscere, ed è responsabilità dell'amministrazione fare e mettere in atto questo confronto. Tra l'altro Funaro, la sindaca, durante il periodo della campagna elettorale, quando appunto era ancora candidata, spese delle parole importanti su questo quartiere e sul futuro appunto di quell'area, no? Dicendo che si sarebbe confrontata con Estelunga anche per valutare di superare l'ipotesi di continuare a costruire lì una media grande distribuzione di vendita. E tra l'altro nel piano operativo, nella fase di adozione, ecco, io avevo vietato nuove medie e grandi distribuzioni di vendita in tutta l'area A. Poi tra l'adozione e l'approvazione, dopo l'uscita, la mia uscita dalla giunta, invece hanno pure cambiato le norme su questo punto, consentendo ancora la media, addirittura la grande distribuzione in città, quindi contraddicendo quello che erano dei principi della città prossima. Detto ciò, ecco, aspettiamo una presa di posizione di Funaro e della giunta, perché ecco, il silenzio e il raccoglimento lo si deve per le vittime, e saremo alla cerimonia domenica per la targa e anche alla cerimonia religiosa, ma poi ecco, il silenzio invece sul futuro dell'area non è più tollerabile e occorre un confronto e un impegno immediato.
A proposito del futuro dell'area, la sinistra chiede che si cerchi una mediazione con Estelunga, anche in virtù delle regole, insomma, che riguardano poi le volumetrie della grande distribuzione, e che si possa arrivare ad una soluzione, è quella che molti del quartiere richiedono, cioè un'area verde. Lei spesso ha fatto riflessioni, no, sulla possibilità da parte del pubblico di fare mediazione anche con i grandi player portatori di grossi interessi economici come la GDO. Ritiene che sia un'operazione fattibile, possibile, che si può tentare?
Allora, si può tentare, e il tutto passa da un confronto con Estelunga e da un accordo con Estelunga. Siamo di fronte a un'area che è di proprietà privata, nel senso che la proprietà dell'area è di Estelunga, quindi solo tramite un confronto e un accordo, ma certo un accordo con la città di Firenze, e quindi ha in ogni caso, no, la possibilità diciamo di approfondire quello che può essere un accordo transattivo, ecco, con questa realtà, con la grande distribuzione, che comunque appunto ha altri punti vendita in città, e in ogni caso, ecco, davvero solo da un confronto può scaturire un'ipotesi alternativa che spetta alla giunta e all'amministrazione trovare, ma appunto partendo proprio da un confronto con questo operatore privato. E ci vuole, a mio avviso, come dimostrano certe operazioni nel passato appunto anche abbiamo fatto, se ci vuole, certo con impegno, non è una situazione facile, ma la soluzione anche per arrivare a superare quel progetto la si può trovare. Ecco, secondo me, se volete un mio parere, sì, è possibile, ci vuole però un confronto serrato, molto impegno, determinazione e un'apertura da ambo le parti, ma mi auguro che anche Estelunga possa aprire a un'ipotesi del genere.
Grazie Cecilia Del Re, Firenze Democratica, buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie, buona serata a voi.
E veniamo allo sciopero del trasporto pubblico locale, indetto da Cobas Lavoro Privato, sciopero che ha praticamente bloccato per buona parte della giornata, soprattutto le linee tranviarie a Firenze. Finora soltanto parole, adesso chiediamo i fatti, vogliamo soluzioni, siamo stanchi di aspettare. Così i Cobas, che stamattina hanno presidiato davanti all'assessorato alla mobilità del Comune di Firenze, ha indetto uno sciopero di 24 ore TPL che ha avuto appunto un'adesione altissima, turni lunghissimi, mancata sicurezza degli autisti, sono solo alcuni dei motivi che hanno portato allo stop di bus e tranvia, tavoli aperti con le istituzioni, un incontro in prefettura, ma ancora nessuna risposta dall'azienda. Sentiamo Giordano Luca, delegato Cobas Lavoro Privato, intervistato da Sandra Salvato.
Le motivazioni le abbiamo avanzate già da tempo, fanno parte di servizi quotidiani che viviamo giornalmente, dalle aggressioni, dai tempi di percorrenza, personale inidoneo, lasciato a casa senza stipendio, pause troppo corte e turni troppo stressanti a causa delle condizioni in cui siamo costretti a lavorare. I problemi sono generalizzati, abbiamo anche nella tranvia, sappiamo sono due aziende separate ma fanno tutte capo allo stesso gestore che è l'ATP francese, quindi reputiamo che sia proprio un modus operandi questa azienda che ha preso in appalto tutto il sistema di trasporto pubblico regionale. L'azienda non ci risponde nemmeno alle pecche o alle segnalazioni che gli avanziamo quotidianamente. Siamo proprio considerati zero. Le istituzioni, l'assessore si è dimostrato disponibile in più occasioni. L'unica questione che noi riproveriamo è che continua a trovare soluzioni all'azienda utilizzando soldi pubblici, quando dovrebbe essere la prima di tutte l'azienda a prendersi le sue responsabilità. Un esempio stupido, noi chiediamo la chiusura dei posti guida perché riteniamo che l'autista debba essere il primo a essere in sicurezza.
Il se chiama avrò cura di te, la politica non lascia indietro nessuno, l'incontro con la segretaria del PD all'Ischlein che si svolgerà domani alle 9.15 al Teatro Floride a via Pisana a Firenze, al centro con numerosi ospiti dell'associazionismo laico e cattolico, la costruzione di un nuovo welfare che garantisca diritti e protezione a chi ne ha più bisogno. Sentiamo al nostro microfono Andrea Ceccarelli, che è segretario del Partito Democratico di Firenze.
L'incontro prende le mosse da una legge approvata dal Parlamento e presentata su proposta di un parlamentare del PD, Marco Furfaro, che estende l'assistenza sanitaria in via sperimentale anche senza fissa dimora. Però vuole guardare anche oltre, cioè a quel mondo del sociale che guarda alle persone che sono in difficoltà, che hanno disagio, coinvolgendo una serie di associazioni cattoliche e laiche che si occupano di questo e coinvolgendo le città, perché poi per questo c'era anche la presenza, oltre della sindaca di Firenze Sara Funaro, anche del presidente Anci, perché le città sono in prima fila nel rispondere a questi bisogni, nel cercare di rispondere a questi bisogni. Giusto occuparsi anche di questi aspetti, dei diritti sociali, anche se poi alla fine i diritti sociali e i diritti civili si tengono, secondo me, e hanno a che vedere non soltanto con il senso di solidarietà che si deve avere nei confronti di chi è a disagio, di chi è in difficoltà, ma riguarda il progresso tutto il paese, cioè se noi riusciamo a garantire a tutti una vita dignitosa, ne va del bene della comunità, di tutta la comunità, ne va del progresso civile e perfino economico, voglio dire, perché quindi in un momento in cui nel mondo mi pare ci sia poca attenzione da parte dei politici nei confronti di questi temi, il PD lancia una sfida, di nuovo una sfida su un terreno che è familiare con il partito di sinistra.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Il
Libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. Undicesima edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 16 febbraio alle 11 Carlotta Fruttero parla di Le fiabe italiane di Italo Calvino. Durante l'incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Pisa si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est. Code anche tra Sesto Fiorentino e Peretola, in direzione Firenze. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla PPL in direzione Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassigna. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. È in atto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Firenze. Per la tranvia, fascia garantita fino alle ore 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dicevamo anche con l'ex assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, Firenze Democratica, di Via Mariti, del crollo del cantiere Esselunga, di quello che potrà succedere. È passato un anno, 5 le vittime alle 8.52, una trave di cemento di 20 metri pesante, 5 tonnellate, si staccò. Cantiere Via Mariti, dove era in costruzione un supermercato Esselunga. Cosa è successo? Il podcast di Controradio in questa puntata prova a raccontare Via Mariti un anno dopo. Ascoltiamone un breve estratto.
Allora, per me Via Mariti è proprio il simbolo della speculazione e della rincorsa sfrenata a un profitto che lega il profitto sulla speculazione urbanistica anche però al profitto su quello che so che è le condizioni dei lavoratori, del lavoro. Quindi proprio unisce questi due ambiti che sono molto collegati.
Per me è il simbolo della deregolamentazione che c'è sul mondo del lavoro. Per me è il simbolo della svalorizzazione del valore del lavoro. Secondo me la vicenda di Via Mariti rappresenta proprio questo, rappresenta proprio un monumento alla svalorizzazione del lavoro, perché lì si doveva correre in un'azienda che era una committenza importante, che però non ne parliamo mai, e le responsabilità sono di chi ha dato quella committenza. Poi c'è tutta una catena degli appalti che riguardava 69 ditte, mi pare, dalle indagini sta emergendo questo. Sarebbe un bel gesto che la committenza regalasse quell'area al quartiere e farci un parco per poter ricordare per sempre che di lavoro si vive e non si muore, e insomma vederci giocare i bambini sarebbe una cosa secondo me molto importante.
Via Mariti è casa, ma Via Mariti è anche un posto dove attualmente non è facile fare una vita normale, perché appunto ci sono un sacco di problematiche che soltanto un paio d'anni fa, anche solo prima di questo grosso tragedia, intanto ricordiamo che prima di tutto va fatta giustizia, perché qui sono morte 5 persone e più di 3 persone sono state ferite gravemente. Prima di questa grossa tragedia era già un posto con delle carenze, ma adesso veramente si va verso una mancanza di vivibilità e un degrado insopportabile.
Noi avevamo lavorato in tutta la parte del, diciamo, del corridoio dove dove erano stati individuati poi gli altri tre corpi.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia che vi raccontiamo questa sera è una storia che parte da lontano, sia dal punto di vista, diciamo, del cronologico, sia dal punto di vista geografico, perché è una storia di un impegno pluriennale ed è una storia che vive sulle colline di Adwa. Stiamo parlando naturalmente dell'Etiopia, e protagonista di questa storia è Francesco Romagnoli, che è collegato con noi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Francesco Romagnoli, che brevemente ci può fare lei la sua biografia, perché lei a un certo punto ha deciso di abbandonare tutto per un progetto apparentemente folle che ha a che fare con la solidarietà e con i bambini. Ma prima cosa faceva?
Io prima facevo il commercialista, lavoravo nello studio di famiglia e ho lavorato lì per 5 anni dopo che mi ero laureato. E fino a quando non mi sono reso conto, insomma, che non era quello che volevo e non era la cosa adatta per me, e quindi sono finito, come raccontava lei, sulle colline del Tigray, che è una regione che è al nord dell'Etiopia e al confine con l'Eritrea, quindi una zona molto complicata geograficamente, climaticamente e politicamente, e la mia biografia si riassume molto, diciamo, brevemente, nel senso che sono arrivato lì per fare un'esperienza che doveva durare un mese, invece poi dura da 25 anni, e in quelle colline ho costruito in questi 25 anni quello che io dico è il più bel villaggio per bambini di tutta l'Africa. Lo dico con con senza false modestie, insomma, è un posto che è bellissimo, che accoglie bambini orfani e bambini in difficoltà. E...
Ma perché ha sentito l'esigenza di abbandonare tutto per dedicarsi a questo progetto, peraltro appunto in una zona, diciamo, che ha complessità di vario tipo, non ultime quelle relative a vicende belliche, quindi problemi anche, diciamo, di sicurezza, no?
Sì, beh, perché l'ho deciso perché io, ripeto, ero andato lì per fare un'esperienza che doveva essere di volontariato, quindi di dedicarmi ad aiutare bambini, poi non avevo l'idea ben precisa di cosa avrei fatto, e poi il caso ha voluto che io incontrassi una prima bambina, che è stata la prima dei 126 che ho oggi, che è una bambina che ho incontrato che era piccola, l'ho presa con me e da lì mi sono reso conto, insomma, di questo problema enorme che era il problema degli orfani, che sono orfani di malattie, orfani di guerra, bambini abbandonati, e lei, diciamo, è stata la scintilla che è scoccata e che mi ha fatto poi intraprendere questo viaggio bellissimo che ha portato alla costruzione di un villaggio che oggi si occupa di tanti bambini, insomma, che non avrebbero altre possibilità.
Da questa storia è nato anche un libro che si chiama Il richiamo dei bambini, Babaye. Babaye significa papà mio, no? Giusto?
Sì, esatto.
E come era? Lei è appena tornato, se non sbaglio, che situazione ha lasciato?
Ma guardi, diciamo che è finita la guerra poco tempo fa, è stato firmato un trattato di pace, la situazione è ancora molto molto complicata, gli effetti a lungo termine della guerra sono forse peggiori di quelli della guerra proprio immediati, e la situazione è molto molto complicata e non credo che si riprenderà mai, perché siamo tornati indietro forse di 50 anni in una zona che non aveva proprio bisogno di tornare indietro, quindi le previsioni, insomma, non sono buone, però diciamo che siamo sopravvissuti tutti alla guerra passata e già questo è stato un miracolo, e quindi siamo positivi e pensiamo che le cose andranno bene come sono sempre andate.
Ricordiamo anche che forse noi italiani, anzi senza forse, abbiamo una qualche responsabilità, no? Abbiamo certi conti da pagare, certe cose da farci perdonare a quelle latitudini. Un po' il suo lavoro serve forse anche a questo.
Ma guardi, io devo dire che noi italiani siamo sempre ben voluti e devo dire amati sempre, abbiamo un cuore comunque generoso, non siamo, questo è una cosa che ho scoperto col tempo, non siamo ricordati per le cose brutte che abbiamo fatto, ma ne abbiamo fatto anche di belle, quindi siamo per fortuna amati.
Per fortuna la gente dimentica, perché da quelle parti insomma, abbiamo anche sperimentato i gas, non è stata proprio una bella presenza quella italiana, però certamente poi dopo progetti come i suoi aiutano. Le volevo chiedere in conclusione come si finanziano i suoi progetti e chi volesse in qualche modo partecipare come può fare?
Ma guardi, i nostri progetti, che poi il progetto principalmente è quello che noi abbiamo lì proprio in Tigray, si finanzia attraverso un'associazione che noi abbiamo fondato come famiglia, che si chiama James Non Morirà, quindi chi volesse partecipare e aiutarci può andare a cercare James Non Morirà sul sito, c'è un www.jamesnonmorirà.org, ci può seguire su Facebook o su Instagram, dove abbiamo due canali, può comprare il libro che si chiama Babba Ye, richiamo dei bambini invisibili, che serve anche quello a finanziare il progetto e a trasmettere il messaggio che noi vogliamo trasmettere, che è quello di raccontare le cose belle che si possono fare invece delle cose brutte che ne sentiamo tante.
E questa voglia traspare dalle sue parole, quindi complimenti, buon lavoro, buon ritorno a casa. E quando ritornerà di là in Etiopia? Che poi non ho capito bene a questo punto cosa lei consideri casa. L'Italia?
Questa è una domanda complicata.
Immagino.
Mi riservo di non rispondere.
Perfetto. Ne ha facoltà. Buona serata e grazie Francesco,
grazie,
Romagnoli.
Grazie
buona
a
serata.
Voi, grazie, buonasera a voi.
Ce ne fossero storie così da raccontare, noi cerchiamo sempre di proporvi nelle storie qualcosa anche che abbia un taglio di speranza, no? Di positività, visto che poi nel corso dei notiziari la Newsline ci tocca spesso indugiare su notizie di taglio ben diverso, ben più negative, se vogliamo usare questo termine. Allora, vi diciamo prima delle previsioni del tempo che nei primi 10 mesi del 2024 i veni DOP fermi della Toscana hanno registrato un aumento delle esportazioni del 5% in volume e del 10% in valore. Se il risultato fosse confermato anche dai dati degli ultimi 2 mesi dell'anno scorso, si supererebbero i 730.000 ettolitri per un valore complessivo di 740 milioni di euro. Le previsioni del tempo, un po' l'abbiamo accennato nella prima parte, quando abbiamo fatto il resoconto dei danni del maltempo. Domani sulla Toscana nuvoloso, in nottata, la prima parte della mattinata con residue precipitazioni nelle zone interne centro-meridionali, in Appennino nevose oltre i 400-600 metri, miglioramento già nel corso della mattina con cielo sereno poco nuovoloso dal pomeriggio, venti moderati nord-orientali in attenuazione, mari poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi a largo e le temperature in deciso calo. È tutto, Giustina ottimamente in regia, la ringraziamo. Dopo la sigla City Live, poi Popolare Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.